volteggia sugli oceani e salta sopra i monti. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani. Carità, oh carità, danza con i cuori. Carità, oh.
Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, ancora una volta ci sentiamo, preghiamo insieme questa sera, in questo tempo di avvento, in attesa del Natale ormai alle porte, e vogliamo invocare di nuovo lo Spirito Santo per tutti i potenti della terra, per tutti gli avvocati, i magistrati, e questa sera in maniera particolare sulle iniziative che l'Associazione Avvocatura e Missione andrà a svolgere in questo tempo natalizio, a cominciare da lunedì prossimo. Poi vi darò in dettaglio gli appuntamenti. Vieni Spirito del Signore, scendi nei nostri cuori, insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire, compi tu stesso quanto da noi richiedi, sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, perché tu solo con Dio Padre e con il Figlio suo hai un nome santo e glorioso. Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l'ordine e la pace. Non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia, non ci influenzino cariche o persone, tienici stretti a te con il dono della tua grazia, perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. Amen. Ecco, dopo l'invocazione allo Spirito Santo, io inizio una breve riflessione che poi questa sera ho voglia di condividere con voi, quindi aspetto tante telefonate. Ecco, come dicevo prima, siamo nel tempo dell'attesa del ricordo di questo Gesù che è tornato, che è venuto in mezzo a noi e che ogni volta, in ogni Natale, torna, sembra tornare ancora vivo in mezzo a noi per dirci: io ci sono e vengo, mi incarno così piccolo per farti comprendere il mio amore, perdonarti il mio amore, perdonarti la gioia e la vita in pienezza. Ma in questo tempo, diciamo un tempo di attesa, vogliamo anche ricordare cosa è accaduto prima che Gesù venisse conosciuto dal pubblico, dalla popolazione. Ecco, aveva un cugino, ricordiamo Giovanni il Battista. Ecco, questa sera vogliamo meditare la sua figura, la figura del precursore, di colui che annuncia Gesù, di colui che testimonia la profezia che ha ricevuto nel proprio cuore. Ecco, infatti leggiamo nel Vangelo di Giovanni, nel prologo, quindi al capitolo 1, al versetto 6, ci fu un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma per rendere testimonianza alla luce. Ecco, già da queste poche parole noi possiamo già iniziare a meditare, noi cristiani chi dobbiamo essere, cosa dobbiamo fare, dobbiamo essere dei piccoli Giovanni, ecco, dobbiamo essere coloro che testimoniano Gesù, l'arrivo di Gesù, l'amore di Gesù. Ecco che il prologo dice: Giovanni non era la luce, ma dava testimonianza alla luce. Ecco che noi, quando diamo testimonianza della nostra fede, non accendiamo i riflettori su di noi, ma cerchiamo di accendere i riflettori su Gesù. Non vogliamo la gloria per noi stessi, ma vogliamo che l'unica gloria sia data all'Onnipotente. E per questo che noi testimoniamo, e per questo che noi, come Avvocatura in Missione, vogliamo annunciare. Giovanni, infatti, era un testimone della luce, dice il prologo, ma non era la luce, Giovanni stesso dirà di se stesso: non sono io il Cristo, lui deve crescere, io invece diminuire, dirà più tardi, proprio leggeremo nel Vangelo di Giovanni. E quindi proprio la meditazione dovrà essere per noi avvocati: lui deve crescere, cioè Gesù deve crescere, io invece devo diminuire. Proprio invece in questa cultura che noi viviamo in questo tempo, dove vale chi conta di più, vale chi ha potere di più, ecco, vediamo che nella logica del Vangelo vale di più chi diminuisce, vale di più chi ritiene di non valere nulla, di non essere nulla, chi riconosce veramente di essere piccolo, perché l'unico grande è il Signore, l'unico che merita la gloria, l'onore, la potenza. E quindi vediamo, insomma, che esiste un gruppo di persone che segue Giovanni, e più tardi, quando Gesù inizierà la sua predicazione, una serie di persone, un popolo che segue Gesù. Quindi potremmo dire che esistono due gruppi di discepoli: i gruppi che seguono Giovanni e i gruppi che seguiranno poi Gesù. Ma vediamo subito il comportamento di Giovanni: quando vede avvicinarsi Gesù da lontano, lo indica e dice: ecco, è colui, questi è l'agnello, è lui quello che stiamo aspettando. E quindi lui non accende il riflettore su di sé, come dicevo prima, ma lo accende su Gesù. Non ha timore di perdere i suoi discepoli, coloro che lo seguivano, ma anzi indica loro la strada, tant'è che ne perde subito due dei suoi discepoli: Giovanni, figlio di Zebedeo, Andrea, fratello di Pietro, i quali andranno, prima erano discepoli Giovanni, ma seguiranno Gesù quando sarà da Giovanni indicato. Ecco che quindi il profeta, colui che annunzia la parola del Signore, colui che viene illuminato della luce del Signore, ha come carisma, potremmo dire, principale quello della umiltà, quello di riconoscere che è semplicemente uno strumento, un mezzo, una matita, una penna nelle mani di Dio, ma non è Dio. E quindi vive il suo carisma di profezia, il suo essere strumento nelle mani di Dio, nella perfetta umiltà. Ecco, vogliamo fare un breve stacco per iniziare a meditare. Thank you. Ecco che allora, leggendo il Vangelo di Giovanni, vediamo proprio, cerchiamo di immaginare come un film quello che accade. Ecco Giovanni il Battista che vede da lontano Gesù e lo addita: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui di cui ho detto, colui che viene dopo di me ebbe la precedenza davanti a me perché era prima di me. Quindi vediamo come il testimone, come il profeta, come l'inviato del Signore spiana la strada, cioè prepara il terreno, coltiva i cuori affinché nel momento propizio il Signore possa radicarsi in quel cuore. Quindi Giovanni aveva già battuto questo terreno, aveva già illustrato ai suoi discepoli ciò che stava per accadere, ciò che sarebbe accaduto di lì a poco, e quando riconosce in Gesù in suo cugino, colui del quale aveva avuto l'intuizione potesse essere il Messia, lo indica come: ecco, è proprio lui l'agnello di Dio. Io non lo conoscevo, dice Giovanni, ma proprio perché fosse rivelato di Israele sono venuto a battezzare con acqua. Poi dirà più tardi: io battezzo con acqua, lui invece battezza con lo Spirito Santo, in Spirito Santo. Giovanni testimonia: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e si fermò sopra di lui. Io non lo conoscevo, continua a dire Giovanni, ma Giovanni continua a dire: io non lo conoscevo, ma ho avuto questi segni, ho visto lo Spirito Santo che scendeva dal cielo. Infatti continua: colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è lui che battezza con lo Spirito Santo, ed io l'ho visto e ho testimoniato che lui è il Figlio di Dio. Ecco, vediamo che il testimone, noi che siamo avvocati sappiamo perfettamente che il testimone è verace quando ha davvero visto quanto è accaduto e quindi può testimoniare. Quindi Giovanni testimonia la verità e dirà: lui, perché io su di lui ho visto il segno che mi era stato anticipato, cioè lo Spirito Santo a forma di colomba scenderà su di lui e quindi io testimonio che è proprio lui quello che noi stiamo aspettando. E quindi, come dicevo prima, l'umiltà di Giovanni, che non vuole tenere, è così l'umiltà che deve essere di ciascuno di noi, di ciascuna persona, leader, responsabile di un gruppo, di un movimento, è quello di essere strumento inutile, strumento nelle mani di Dio, ma strumento che non attira su di sé la gloria e non vuole circondarsi di persone, ma vuole che le persone vadano a Dio, seguano il Signore. E infatti dicevo che due di questi discepoli, Andrea e l'altro, seguiranno il Signore, seguiranno l'indicazione di Giovanni, e vediamo che quando viene veramente la persona presentata al Signore, questa persona, quando incontra davvero Gesù, diventa a sua volta testimone, discepolo ed evangelizzatore. Infatti subito Andrea, che era il fratello di Simon Pietro, che era uno di quei due che abbiamo detto prima che avevano ascoltato Giovanni e che aveva seguito Gesù, immediatamente va in cerca di suo fratello Simone e gli annuncia: abbiamo trovato il Messia, e lo conduce a Gesù. E allora qui possiamo meditare questa cosa: nel momento in cui io non riesco a testimoniare il Signore, non riesco ad indicare il Signore ad un mio fratello, ad un mio amico, ad un mio collega, vuol dire che non ho incontrato davvero il Signore. Sto seguendo forse un fantasma, qualcuno di cui si è sentito dire, ma non l'ho incontrato veramente nel mio cuore, altrimenti avrei la spinta forte che ha avuto Andrea andare a cercare immediatamente suo fratello per annunziargli: ho incontrato il Messia, vieni ad incontrarlo, vieni a conoscerlo. E allora ciascuno di noi deve chiedere in questo avvento: Signore, se non ti ho rincontrato, fa che il mio cuore ti possa incontrare, riconoscere, vedere, e fa di me un evangelizzatore, fa che io possa portare la tua parola, la testimonianza dell'incontro con te ai miei fratelli, a coloro a cui tu mi manderai. Ecco, Signore, noi questo ti vogliamo chiedere per noi e per tutta l'Associazione Avvocatura e Missione, per tutti i membri di questa associazione, ma per tutto il popolo di Dio, che tutti possiamo incontrarti fortemente nel nostro cuore ed essere inviati dallo Spirito Santo come testimoni del tuo amore. Ecco, facciamo ancora una breve pausa. Continuiamo la nostra meditazione sulla figura di Giovanni, che possa essere in questo tempo per noi così una immagine da meditare, una figura da approfondire, un esempio anche da imitare. E Gesù di lui ha avuto una grande considerazione. Se noi leggiamo appunto nel Vangelo, Gesù dice alle persone, tessendo proprio un elogio superlativo di Giovanni: che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose, vivono nel lusso, stanno nei palazzi del re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. Io vi dico, fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni. Ecco, fa questa grande asserzione: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni. ma subito dopo aggiunge qualcos'altro: ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. E questa parola, quest'ultima parola del Signore è per noi oggi, vuole essere un'esortazione per noi ad avere, ad esempio, il grande Giovanni Battista, per cercare di essere più grandi di lui, e per diventare più grandi di lui bisogna essere i più piccoli nel regno di Dio. Ecco che il Signore ci dà grandi istruzioni e ci ricorda, appunto, ci fa comprendere attraverso questa figura come lui deve crescere e noi dobbiamo diminuire sempre più. Nel cammino spirituale il nostro percorso deve essere sempre in salita e anche in discesa, cioè in salita guardare sempre in alto, guardare a Maria, alla tutta pura, alla tutta umile. Lei ci può essere di esempio anche in questo tempo, perché lei si è proclamata: io sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la sua parola. Quindi chiediamo al Signore che, come Maria, noi vogliamo diventare un pochino come lei, fare sì che la sua parola entri dentro di noi e si incarni in noi, perché noi possiamo diventare un po' quelle ancella del Signore, ma anche quel piccolo Giovanni che vuole essere ogni giorno sempre di più piccolo ed umile. E qui allora possiamo anche meditare la figura del profeta. Chi è il profeta? È veramente colui che agisce, che parla in nome e per conto di Dio. Quindi in Giovanni noi vediamo questa profezia grande che lui annuncia, perché la sente fortemente in sé. Il profeta, quando sente la profezia nel cuore, non può fare a meno di proclamarla, di annunziarla, di testimoniarla, la deve annunziare, perché è parola viva che è dentro di lui e non può trattenerla. E il profeta ha come compito proprio quello di stimolare, di sviluppare la coscienza della gente, e non ha invece il compito di manipolarla, come a volte accade per i leader o per i falsi leader, per quei leader che non sono veramente carismatici, quei leader che abbiamo anche nel nostro mondo, per le cose del mondo, che la loro attività è più quella di manipolare le coscienze più invece di portarle alla verità, alla luce. Il profeta vero invece è colui che non vuole essere un leader, non vuole essere un capo carismatico, anzi ne soffrirebbe, non avrebbe lo spazio indispensabile per farsi valere come profeta autentico del Signore. La profezia, il profeta vero, non ama il potere, non ama le strutture, non ama il consenso della gente, anzi parla proprio andando, essendo testimone della verità, parla a rischio proprio della sua, a volte anche della sua vita, come proprio è accaduto a Giovanni. Non si avvale di mezzo, di strumenti, di canali che vogliono comunicare una verità non vera, una verità plasmata, una verità mortificata. Il profeta ama la libertà, perché risponde al cielo, risponde al Signore, risponde allo Spirito Santo che gli ha dato il mandato di profetare. Quindi la profezia è più che un carisma, è un carisma molto importante, perché con la profezia viene toccato il cuore dell'uomo. Non è una capacità naturale, una capacità creativa, è qualcosa che proviene veramente e solo dallo Spirito Santo. Il profeta non parla per sé, non dice qualcosa di suo, non è il migliore sfruttatore di abilità di seduzione, come potrebbe essere un falso leader, un cattivo leader, ma il profeta testimonia e parla a nome di Dio e dice esattamente quello che Dio o lo Spirito Santo vuole che sia annunciato. Al profeta non interessa sedurre la gente, ma dire alla gente qual è la volontà di Dio e quale il Signore lo sta indirizzando, come lo sta indirizzando. Il profeta quindi risveglia le coscienze in forza della verità che non è di sua proprietà. Il profeta non si appropria di nulla, ma è solamente un canale libero, aperto, che parla in nome e per conto di Dio. Questo è stato Giovanni, il grande Battista, e questo dobbiamo essere anche noi, che vogliamo fare un cammino di fede, un cammino di discepolato alla sequela del Signore. Ecco, il nostro motto deve essere sempre: Lui deve crescere, io debbo diminuire. E allora anche nelle nostre, così, nelle aule dei tribunali, nel momento in cui noi siamo strumento di verità e di giustizia vera, Lui sta crescendo, cioè Gesù sta crescendo, la sua giustizia sta crescendo e noi stiamo diminuendo, mentre nel momento in cui io sono quell'avvocato che vuole aver ragione a tutti i costi, anche quando ha torto, anche quando non ha il coraggio al fine di guadagnare una parcella, di dire al proprio cliente: arretiamo, torniamo indietro, facciamo un passo indietro per amore della verità e per amore della giustizia. In quel momento io non sto crescendo, anche se il mio portafoglio sta crescendo, ma io sto sprofondando nell'abisso, e questo è quello che dobbiamo pensare, ricordare e meditare. Ecco, facciamo una pausa musicale, intanto possiamo anche iniziare ad aprire le telefonate per condividere. Grazie.
Siete all'ascolto di Radio Mater, trasmettiamo Incontro con l'Avvocatura in Missione, a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Apriamo ora le linee telefoniche per i vostri interventi in diretta. Il numero è 031 64 60 00. Potete anche scriverci un messaggio, il numero di cellulare è 331 791 4523. Se volete scriverci una mail, l'indirizzo è diretta@radiomater.org. Accogliamo la prima chiamata di questa sera, Benito, che ci chiama da Roma. Prego.
Avvocato, buonasera.
Buonasera Benito, mi dica.
Buonasera. Ecco, io questo è veramente una, cioè, l'inizio della predicazione di Gesù con San Giovanni che lo battezza a Giordano. L'unica cosa che non riesco a capire, ecco, mi scusi, ecco.
Sì.
E Gesù va da Giovanni a farsi battezzare. Giovanni gli dice: non sono degno di slegarti nemmeno i sandali, perché tu vieni da me a farti battezzare? Cioè già riconosce che lui è il figlio di Dio, o no? Giusto?
Sì.
Oh. Poi la voce: questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo, e lo fa seguire dai due discepoli di Giovanni, Filippo e Andrea. Però quando non capisco, ecco, io sono forse cioè no, forse sono ignorante io, quando Giovanni è in prigione, perché gli chiede, chiedete a Gesù se è lui il Messia che stavamo aspettando oppure no? Cioè lo riconosce tutto quanto, però in prigione voleva una conferma. Questo non lo so, sono ignorante io, forse non ho mai sentito una spiegazione.
No, mi fa piacere che l'abbia citato lei questo, perché l'avrei fra un po' meditato e quindi mi ha anticipato e mi fa piacere. Sì, qui possiamo dare tante interpretazioni, non ce n'è una in particolare. Se vogliamo leggerla in positivo, possiamo dire che Giovanni Battista è stato proprio spinto, magari anche qui dallo Spirito Santo, a chiedere conferma, ma sei tu il Messia o ne dobbiamo aspettare un altro? Proprio perché sapeva che la risposta era positiva e quindi è un voler acclarare che Gesù era il Messia, quindi un rafforzativo della missione di Gesù. Potremmo invece anche vederla dal punto di vista umano e debole di Giovanni, come ciascuno di noi che a volte riceve grazie, miracoli, cosciente che Gesù è il Signore della propria vita e in alcuni momenti di buio, di prova, come potrebbe essere quello che stava vivendo Giovanni, vi è un dubbio di fede o comunque la propria debolezza ci esorta a dire: ma Gesù, se esisti davvero, fatti vivo. Ecco, allora un Giovanni che potrebbe appunto essere stato stimolato a chiedere questa conferma o preso da un dubbio oppure perché voleva essere confortato, perché chiaramente lui stava soffrendo, aveva donato la sua vita già prima al Signore con tutta la sua predicazione e ora si trova nella prigione e quindi forse anche ciascuno di noi, ma ne è valsa la pena? Cioè quasi la nostra fanciullezza, la nostra debolezza umana, che vogliamo essere coccolati a dire sì, effettivamente, nel momento in cui il Signore gli risponde sì, i ciechi vedono, i sordi odono, i muti parlano, quindi Gesù non dice sì, io sono il Messia, eccetera, gli dà dei segni chiari che Giovanni poteva interpretare in maniera chiara, forte, e sicuramente è stato un momento di grande conforto per Giovanni, che quindi è potuto andare a ricevere la morte con questa certezza che la sua vita era stata donata per il Signore, l'aveva donata nella verità ed era felice di questo. Quindi il Signore, possiamo dire che ciascuno di noi nel momento della debolezza ci è vicino e ci dà anche dei segni: io esisto ancora anche se stai soffrendo. Quindi possiamo dare varie interpretazioni di questa richiesta di Giovanni. Spero di averla aiutata.
Sì, anzi, moltissimo. Una delle interpretazioni, ecco, che penso di aver capito, che anche noi cadiamo molte volte in debolezza, molte volte in una fede un po' più, oppure tante volte quasi per niente, e quello che ci fa capire, probabilmente, se ho capito bene, è che in quel momento c'è proprio da dire no, Gesù ha detto che lui stava sempre vicino a noi e c'è, ci sarà sempre.
Certo.
No, questa più o meno è la...
Sì.
Anche se cadiamo, diciamo, tante volte, come succede, bisogna rialzarsi dicendo no, Gesù, tu ci sei, perché tu hai detto agli apostoli prima di salire al cielo, hai detto ci sarò sempre fino alla fine. Ecco,
certo.
Penso che sia più o meno la stessa cosa. Va bene,
certo.
Grazie avvocato, grazie mille.
Grazie.
Grazie e buona serata.
Grazie dell'intervento, buon Natale.
Grazie anche a voi, grazie.
Accogliamo Maria Riccarda che ci chiama da Bergamo. Prego.
Buonasera avvocato,
Buonasera.
Vabbè, noi ci siamo già sentite due o tre volte. Io quando lei fa la sua catechesi l'ascolto sempre. La voglio dire che la catechesi è bellissima, è stupenda. Però poi io le volevo fare una domanda. Visto che siamo sotto Natale, vabbè, prima di tutto le faccio tantissimi auguri di Buon Natale. Però le voglio chiedere, siccome io purtroppo le avevo già detto anche l'altra volta, sono separata e divorziata. Volevo chiederle cosa state facendo voi avvocati in cammino per fermare i divorzi e per far sì che i bambini, visto che adesso arriva Natale e tantissimi bambini, tutti cioè praticamente, dell'intera umanità, verranno, festeggeranno questo santo Natale purtroppo con, accettando gli adulteri dei loro genitori, perché si trovano vicino dei papà che non sono i loro papà e delle mamme che non sono le loro mamme. Cioè voglio sapere veramente cosa state facendo per fermare questo olocausto di questi bambini, perché li state distruggendo, cioè Natale, Pasqua, gli è stato tolto tutto questi bambini. Quindi veramente in nome di Dio, in nome della Madonna, dello Spirito Santo e della Santissima Trinità, vi chiedo, avvocati, fermatevi di far partecipi i bambini degli adulteri. La ringrazio. Tanti auguri, grazie, di nuovo.
Grazie, grazie a lei. Signora, cosa possiamo fare? Noi come avvocatura in missione possiamo semplicemente testimoniare con la vita e con la nostra professione. Quindi coloro che fanno veramente un cammino di fede, io chiedo di veramente di prendere il fascicolo in mano del matrimonio come una reliquia, perché noi abbiamo fatto dei corsi, ogni tanto li facciamo, e proprio per formare gli avvocati sul sacramento del matrimonio, in modo da gestire questa tematica con delicatezza, nel senso che un matrimonio non si può buttare via con 3.000 euro di parcella, addirittura con 700 euro di parcella, addirittura ho visto su internet separazioni a 150 euro online, è una cosa veramente terribile. Purtroppo fa parte di questa cultura e di questo mondo incivile probabilmente in cui stiamo vivendo, e quindi c'è soltanto da pregare, perché la testimonianza può venire all'interno di uno studio professionale da parte dell'avvocato davvero credente, che può sollecitare a far desistere eventualmente da un divorzio, da una separazione. Ma noi sappiamo che i costumi ormai sono arrivati a situazioni non più condivisibili, e rimane fortemente la preghiera. E allora, se noi vogliamo davvero avvocati e magistrati che si attivino concretamente e con forza per fermare questi divorzi all'interno dei propri studi professionali, occorre che tutto il popolo di Dio preghi, che ci sia davvero una riscossa spirituale, perché noi come associazione non siamo ancora una forza grande, abbiamo bisogno di tutto, non abbiamo mezzi, non abbiamo finanze, non abbiamo, cioè abbiamo veramente poco per diffonderci a tamburo battente, e avremo bisogno di tante cose. E allora io vi comincio a chiedere appunto l'aiuto in tutti i sensi, ma soprattutto, come lo chiedo ogni volta, con la preghiera, perché Signore faccia sorgere avvocati santi, faccia sorgere colleghi che vogliano aderire seriamente alla nostra associazione, perché molta è la messe e gli operai sono davvero pochi. Perché io vedo con i convegni che volevo anticipare lunedì, noi a Roma dalle 9.30 alle 12.30 avremo un convegno sul principio di giustizia e pace nella vita e nella deontologia del professionista, presso l'Aula Avvocati della Corte di Cassazione, riconoscendo agli avvocati anche 3 crediti di deontologia, volendo dare una formazione, quindi soprattutto morale e deontologica, all'avvocato, che possa appunto, mediteremo sul tema proprio della giustizia e della pace, come concretizzarla all'interno dei nostri studi professionali. E a seguire vi sarà una celebrazione eucaristica in vista del Natale, cosa che facciamo ormai già da 10-12 anni, e con il Vescovo, verrà questa volta il Vescovo Monsignor Leuzzi qui a Roma. E poi gli altri giorni avremo, nei giorni a seguire, nelle altre città
sempre la messa in vista del Natale con altri vescovi del luogo, tipo a Santa Maria Capovetere avremo la messa il 17 presso il Tribunale di Santa Maria, il 18 sempre alle ore 12 presso il Tribunale di Napoli, il 19 presso il Tribunale dell'Aquila, il 20 presso il Tribunale di Lanciano, e noi quindi in questi giorni abbiamo bisogno delle vostre preghiere e noi andremo ad essere presenti in queste città dove verranno tanti avvocati, ma non tutti questi avvocati poi verranno a far parte dell'associazione, perché fare un cammino di fede significa impegnarsi, significa fare una scelta concreta, anche quella che la signora di Bergamo ci chiede, di creare uno sbarramento nei confronti delle separazioni e dei divorzi, ma questo lo possiamo fare se la collettività cresce, se la spiritualità cresce anche all'interno del popolo di Dio. Ecco, pregate per questi eventi e rafforziamoci insieme. Grazie.
Ecco, avvocato, è arrivata anche una mail, non è firmata, ma scrive così: vorrei sapere se anche nei tribunali si deve preparare la strada al Signore. E cita le parole del Vangelo Luca 3, versetto 7-8, raddrizzando le vie storte, dimostrando con i fatti l'effettiva conversione. Grazie.
Sicuramente, io la ringrazio per questa mail e lo scopo, la finalità dell'Associazione Avvocatore Missione è esattamente questo, e io le dico che da avvocato sono ogni giorno inorridita quando vedo situazioni che non sono di giustizia, quelle che accennavo prima, quando un avvocato non arretra pur sapendo che ha torto marcio. Io soffro terribilmente, come penso ciascuno di voi soffrite quando subite una ingiustizia. Ecco, cosa possiamo fare? Noi dobbiamo cercare di incontrare il Signore, dobbiamo portare Gesù nelle aule del tribunale, possiamo farlo soltanto invocando lo Spirito Santo che vada a convertire, a toccare più cuori possibili di uomini e donne che lavorano all'interno della giustizia, quindi non soltanto gli avvocati, ma soprattutto i magistrati che hanno una forte responsabilità, un grande ministero nella loro professione. La corruzione dovrebbe essere totalmente bandita, non soltanto appunto l'avvocato che vuole lavorare soltanto per le sue tasche e così distruggendo la verità e lavorando per la menzogna, ma anche i magistrati che non si lasciano corrompere né dalla vanagloria, né dal denaro, né dalle logge massoniche. Ecco, noi dobbiamo pregare che tutto ciò sia scardinato, che la potenza dello Spirito Santo entri nei tribunali come un fiume di acqua viva e vada a liberare, purificare e sgombrare tutto ciò che non è verità. Grazie.
Siete all'ascolto di Radio Mater, stiamo trasmettendo Incontro con l'Avvocatura in Missione, a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Abbiamo ancora qualche minuto per ricevere i vostri interventi in diretta. Il numero è 031 64 60 00. Potete scriverci un messaggio, il numero di cellulare per i vostri SMS è 331 791 4523. Per chi volesse scrivere una mail, diretta @radiomater.it. www.radiomater.org.
Allora, in attesa di ulteriori telefonate, in modo da poter condividere insieme, io voglio ricordarvi un po' il nostro indirizzo, i nostri contatti, per chi vuole avere contatti con noi, con l'associazione, può andare innanzitutto sul sito www.avvocaturaimmissione.it e mandarci un'email info@avvocaturaemissione.it, questo è l'indirizzo email, oppure può scriverci all'associazione Avvocatura in Missione, via Luigi Laterza numero 30 00123 Roma. Ecco, io avrei piacere che qualcuno mi scrivesse qualche volta dicendo: voglio iniziare un gruppo nella mia città, mi sono infervorato a sentirla per radio, così, perché molte volte voi testimoniate che siete felici di ascoltare, però diciamo che non vedo ancora i frutti di questa vostra gioia e felicità. Mi farebbe piacere che qualcuno dica: voglio iniziare un gruppo di preghiera nella mia parrocchia, perché magari una volta al mese faremo un'ora di adorazione per i potenti della terra in comunione con l'associazione Avvocatura in Missione, seguendo le direttive dell'associazione, perché se noi vogliamo veramente, come diceva il Signore che ha mandato l'email, leggendo qui Luca capitolo 3, ecco, una voce risuona nel deserto: preparate la strada per il Signore, spianate i suoi sentieri, le valli siano riempite, le montagne, le colline siano abbassate, le vie tortuose siano raddrizzate, i luoghi impervi appianate. Ecco, se noi vogliamo che queste vie, le vie della giustizia che in questo momento sono storte, se noi vogliamo che le cause che noi private, che noi abbiamo, le cause giudiziarie che noi come professionisti portiamo avanti possano raggiungere velocemente una giustizia, anche se umana, ma quantomeno equa, vera, e cominciamo anche a pregare per questo, perché i magistrati sono molto tentati, non abbiamo neanche leggi che ci aiutano, ecco, sui tempi della giustizia, che sono davvero lunghi. Ecco, proprio in questi giorni, un esempio, una causa di licenziamento discriminatorio, ecco, il magistrato che la prima udienza la fissa al 2015. Voi capite che non, come si fa a credere ad una giustizia umana nel momento in cui i termini non esistono? I tempi della giustizia italiani sono lunghissimi. Questa è la prima ingiustizia che noi subiamo come popolo di Dio. E poi, appunto, pregare, creare dei focolai, ma anche all'interno del condominio, all'interno del proprio tribunale, come facciamo noi. Con la nostra associazione prevede in ogni città dove noi siamo che minimo una volta al mese il gruppo si incontri, in una parrocchia, in una chiesa, in una casa, in uno studio professionale, per condividere la parola di Dio e per pregare per le nostre intenzioni, per le intenzioni che voi potete trovare se ce lo richiedete, perché non è in commercio per il fatto che è stato difficile trovare un distributore, per cui possiamo solamente inviare noi come associazione al momento, le tue preghiere per i grandi della terra. È un piccolo libricino che io ho scritto alcuni anni fa, dove ci sono le varie intenzioni di preghiera che possono aiutare proprio il mondo giudiziario e legislativo. Quindi io vi esorto anche a scriverci, a richiederlo, ve lo potremo spedire, così anche il libro che raccoglie i 10 anni di missione nei tribunali, dove sono intervenuti relatori di eccellenza come il Cardinal Tonini, il Cardinal Errans, l'ambasciatore Tony Olga, l'ambasciatore americano, ma tanti altri, Monsignor Bruno Forte. E quindi io ho conservato questi testi perché sono delle perle preziose, ma sono anche un nostro curriculum. Ecco, se volete questo libro potete richiedercelo. Il titolo è Quale giustizia oggi? Un volto cristiano. Quindi noi stiamo cercando con questa associazione di dare un'impronta cristiana forte, vera alla faccia della giustizia. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci aiuti sempre. Questa, e se è una sua opera, col tempo diventerà anche un bell'albero, speriamo gigante. Al momento siamo ancora un alberello piccolo, però leggevo una volta una riflessione che fa meno rumore la crescita di una foresta che non quando un albero cade. Quindi speriamo che noi, nel rumore molto fioco che facciamo, possiamo diventare nel futuro una foresta bella, un giardino, come Gesù ci dice nella sua parola: il deserto diventerà un giardino e lì giustizia e pace andranno a braccetto. Questo noi lo speriamo ed è il nostro carisma e quello che noi vogliamo raggiungere. Quindi vediamo se c'è ancora qualche altra telefonata, altrimenti possiamo fare un ulteriore stacco musicale. Allora, per concludere questa sera possiamo lasciarci proprio con questo pensiero, con questa meditazione: lui deve crescere, io invece diminuire. Ma vi voglio lasciare anche con questa certezza, con questa speranza, che nel momento in cui io più diminuisco, più cresco, perché più diminuisco in Cristo e più cresco nella fede, cresco nella speranza, cresco interiormente, cresco nei rapporti con gli altri, perché nei momenti in cui io faccio vivere sempre di più Gesù, che è la pace nel mio cuore, ecco che sono capace di avere rapporti di pace, sono capace di crescere nella fratellanza, sono capace di crescere nell'amore, sono capace di crescere nella pazienza, sono capace di crescere nelle virtù. Ecco, io questo vi auguro con tutto il cuore per questo avvento, e nel ricordarvi sempre che vi chiedo preghiere per me personalmente e per tutta questa opera, ecco, voglio ricordare questa settimana prossima di impegni di evangelizzazione nei vari tribunali, quindi chi vorrà e si trova nelle varie città dove io adesso le ripeto una ad una, potrà venire alle nostre messe, a prescindere che sia un avvocato o che sia qualsiasi altra persona. Sarà un modo anche per conoscerci, perché in alcune sarò io sicuramente, in più di una sarò io anche io presente, ma è un modo anche per pregare, per sostenere con la preghiera i tribunali dove noi siamo. Quindi voglio ricordare che lunedì 16 alle 12:30 c'è la messa in sala avvocati di piazza Cavour, quindi presso la famosa corte di Cassazione, alle 12:30 con il vescovo Leuzzi. Martedì 17 alle 12 presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per cui chi è di quella zona potrà andare. Mercoledì 18 alle ore 12 c'è la messa presso la cappellina che sta all'interno del centro direzionale presso il Tribunale Nuovo a Napoli, verrà Monsignor Lemmo, e il giorno successivo, quindi il 19 alle ore 12 presso il Tribunale dell'Aquila verrà Monsignor Petrocchi, e ancora il 20 a Lanciano presso il Tribunale, la Sala Avvocati, alle ore 12. Io quindi vi aspetto, chi vuole partecipare fisicamente lo potrà fare, chi non potrà, chi è lontano, chi è in altre città potrà unirsi a noi spiritualmente e anche con un semplice sguardo al cielo potrà aiutarci con la sua preghiera. Grazie e vi auguro un santo Natale a tutti.
Abbiamo trasmesso Incontro con l'Avvocatura in Missione, a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Il prossimo appuntamento è previsto per il 9 gennaio, sempre alle ore 19 e sempre su Radio Mater.
La carità incosciente perché è una freccia in volo, la carità è sapiente perché distingue il vero. Ed una sposa che è in attesa del suo sposo. La carità è una danza che non si ferma, volteggia sugli oceani e salta sopra i monti. Carità, oh carità.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.